che fa parte della cultura politica delle destre in senso lato la fascinazione per il ruolo dei militari, dell'esercito, non solo quindi dell'arma dei carabinieri in Italia, è una fascinazione d'ordine, perché di quella cultura politica storicamente ha sempre fatto parte l'idea del governo forte, autoritario. Però direi anche che rispetto alle cose recenti che citavi, sinceramente non saprei che giudizio dare. Quella di Berlusconi era una sorta di ballon d'essai, direi, perché realisticamente nessuno può pensare a un militare come Presidente del Consiglio. È un gesto che non è neanche nell'interesse delle classi dirigenti del paese. Detto questo, è vero che c'è parti almeno di quella cultura politica l'idea che la forma migliore di governo, diciamo, sia quella forte, e chi è più forte dei
militari.
Dei militari. Quanto al consenso popolare, non lo so, certo, in questi anni ci sono state varie campagne che tendono sistematicamente a vedere nell'esercito, che ormai in Italia tra l'altro è un esercito non professionale, non di leva, una delle parti migliori di questo paese. Mi viene in mente tutta la vicenda legata all'India e l'uso che ne è stato fatto, trasformando quei due militari in eroi popolari, insomma.
Capito. Ecco, parlando invece di quello che dicevi prima, cioè del fatto che alla fine le classi dirigenti se ne fanno poco di un militare al governo, non so se hai mai visto Vogliamo i colonnelli, che è un film credo del 74, robe simili, con Tognazzi, no?
Ricordo vagamente,
si racconta questo tentativo di colpo di Stato un po' da operetta, come alla fine vengono definiti molti dei tentati colpi di Stato in Italia, tentativi eversivi da operetta, nulla di che, il colpo di Stato della Forestale, che ridere. Però nel film c'è effettivamente un elemento che mi ha fatto pensare, cioè alla fine, quando viene smascherato questo tentativo farsesco di colpo di Stato, il ministro degli interni, che della Democrazia Cristiana, approfitta di un tentato golpe d'operetta per assumere poi lui la presidenza del Consiglio dei Ministri e imporre misure securitarie di stampo fascista e razzista. Ti risulta che i veri golpe, che alla fine è quello che ci interessa, siano stati, diciamo, condotti dalla classe politica dirigente, approfittando dello spauracchio tanto dei colpi di Stato militari o fascisti, tanto dello spauracchio altrettanto agitato del comunismo?
Ma dunque, ricordo il film Vogliamo i colonnelli. Io non sono un esperto di cinema, ma credo che fosse abbastanza trasparente in quel film il richiamo in particolare a quell'avvenimento mai del tutto chiarito del dicembre del 1970, quando alcuni gruppi, un gruppo neofascista, quello guidato da Junio Valerio Borghese, effettivamente, a quanto ne sappiamo, aveva messo in atto un'idea di colpo di Stato. Ripeto, idea che all'epoca piaceva molto alle destre. Alle destre quelle vere, Movimento Sociale Italiano, che era l'esempio del governo dei colonnelli in Grecia, che si era instaurato solo nel 67 e qui in Italia da alcuni era indicato come la forma di governo più adatta a mettere ordine nel paese. Mettere ordine rispetto agli scioperi operai, rispetto alle lotte studentesche, rispetto all'emergere di un'area di contestazione del sistema molto grossa.
Certo, certo.
Detto questo, però, il caso italiano è interessante perché effettivamente in Italia, a differenza di quanto è avvenuto in altri paesi capitalistici avanzati dell'Europa dell'epoca, qui, a quanto ne sappiamo, effettivamente una parte dello Stato ha accarezzato quell'idea. Alla metà degli anni 60, col generale De Lorenzo, che era l'arma dei carabinieri, il famoso piano solo. Il problema vero, secondo me, dal punto di vista storico e politico, è poi capire perché quelle soluzioni autoritarie non siano state fatte proprie dalle forze dirigenti del paese, quelle che contavano di più. Perché quella storia in parte è ancora abbastanza oscura. Cioè, in genere si dice che nella prima metà degli anni 70 quell'ipotesi autoritaria, che sicuramente c'era, viene ridimensionata e poi accantonata perché ci si rende conto che per governare il paese bisogna trovare una qualche forma di intesa politica con le sinistre parlamentari, con le grandi confederazioni sindacali.
Sì, insomma, diciamo che era una soluzione un pochino più morbida, che era meglio dei militari per le strade, così. Un compromesso.
No, diciamoci la verità, adesso sono tutti discorsi ipotetici, ma uno scenario come quello disegnato da Junio Valerio Borghese nel dicembre del 70 configurava in Italia uno scenario da guerra civile, che non era nell'interesse delle grandi forze economiche del paese.
Sempre loro che tornano.
Poi la Democrazia Cristiana su questa cosa si è spaccata, si è divisa. C'è chi dice, anche rispetto alla strategia della tensione in generale, all'episodio di Piazza Fontana, che ci sia stata dentro la Democrazia Cristiana una lotta fortissima, e che fosse stato il ministro Mariano Rumor a opporsi a soluzioni golpiste. A me non piace la dietrologia, però in alcuni libri di storia viene ipotizzato che l'attentato fatto qualche anno dopo, in cui doveva essere coinvolto Rumor, fosse una sorta di ritorsione,
punizione.
E d'altra parte le deposizioni di Rumor ai processi per Piazza Fontana sono veramente imbarazzanti, è tutto un non ricordo. Diciamo che quelle cose sono ancora oggi avvolte da una sorta di alone di mistero. Quello che, secondo me, dal punto di vista storico è invece assolutamente accertato è che parti dello Stato, i servizi segreti militari in particolar modo, abbiano fatto di tutto per ostacolare la stessa magistratura nell'accertamento.
Questo è già più noto, diciamo.
Sì. C'è stata una colossale opera di depistaggio, e quello, direi, è inoppugnabile. Anche le ricostruzioni, diciamo, più moderate come orientamento politico, questo elemento lo riconoscono senza problemi.
Va bene, va bene.
Marco, volevo solo chiedere un'ultima cosa. Quindi, secondo lei, diciamo, nei piani nei piani della borghesia italiana e magari americana, che ha sempre avuto, come dire, una certa influenza nelle scelte politiche in Italia, si è passati dall'ipotesi di golpe militare a invece l'ipotesi di una democrazia più presidenziale sul modello americano, appunto, tipo piano di rinascita democratica, no? Che risale, se non sbaglio, ai primi anni 70, che è un po' quello che hanno continuato a cercare di implementare fino al referendum costituzionale dell'altro anno.
Sì, diciamo sì, anche se nello sciagurato disegno di riforma costituzionale che abbiamo bocciato un anno fa, a dire il vero non si configurava apertamente un'ipotesi presidenzialista, però che le simpatie vadano da molti anni verso il modello di una repubblica presidenziale, questo direi che è abbastanza vero. Però al tempo stesso, secondo me, bisogna considerare le contraddizioni interne e le difficoltà in Italia di scelte di questo tipo. Secondo me la grande borghesia italiana in chiave storica è sempre stata molto divisa al suo interno, con alcuni ristretti gruppi molto potenti economicamente, parlando di quegli anni, penso all'asse tra la Fiat e la Pirelli e anche le industrie di Stato, che ragionavano in termini politici sulle soluzioni più adatte per un paese integrato nella Comunità Economica Europea, integrato però anche nella NATO, eccetera, eccetera. Poi in Italia c'è sempre stata un'area larghissima di padronato piccolo e medio, attraversato da pulsioni di altro genere. Quindi c'è da riconsiderare, secondo me, una storia anche della borghesia italiana che fino ai giorni nostri rimane una borghesia intrinsecamente debole e che per certi versi è fortemente attratta da idee populistiche e reazionarie di ogni genere. Il piccolo padroncino, diciamo così, gliene frega abbastanza poco dei grandi scenari, è molto interessato a un'idea di governo d'ordine, di mettere a posto le cose. Poi però il tutto è molto complicato, perché il primo interesse di questi padroncini è pagare meno tasse possibili, esatto, e pagare meno possibile di operai.
Chiaro, chiaro.